SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando il programma in italiano di Radio SBS, con voi Magica Fossati e Emanuela Rispoli, fino alle 10. E questa mattina torniamo a parlare delle recenti dichiarazioni del leader dell'opposizione Peter Dutton, che hanno riacceso il dibattito sull'energia in Australia. Dutton ha annunciato che se la coalizione dovesse vincere le prossime elezioni federali, l'energia nucleare diventerà parte del piano energetico futuro per l'Australia. Ascoltiamolo.
I want to make sure that the Australian public understands today that we have a vision for our country to deliver cleaner electricity, cheaper electricity and consistent electricity.
E questa mattina noi ospiteremo un panel con il professore associato alla Facoltà di Ingegneria Nucleare alla University of New South Wales di Sydney, Patrick Burr, e con Cesare Fera, ingegnere elettrotecnico, fondatore e presidente della Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative, per approfondire i dettagli di questa proposta. Se avete domande e volete intervenire anche voi, potete farlo chiamando fino alle 9 della costa est al 1300 799 626. Vi ripeto il numero: 1300 799 626. Come al solito potete anche scriverci un SMS allo 0429 996 263 o commentare direttamente sulla nostra pagina facebook.com/sbsitalian.
Io darei intanto il benvenuto agli ospiti, perché abbiamo qui in studio a Melbourne Cesare Fera, che, come dicevi prima Manuela, è ingegnere elettrotecnico, fondatore e presidente della Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative. Buongiorno, benvenuto a Radio SBS.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
E invece il professor Patrick Burr dovrebbe essere in linea, professore associato alla Facoltà di Ingegneria Nucleare alla University of New South Wales di Sydney. Buongiorno.
Buongiorno Manuela, buongiorno Magica, eccetera.
Grazie per aver accettato il nostro invito. Riepiloghiamo brevemente i punti salienti della proposta del leader dell'opposizione, che prevede appunto la costruzione di centrali nucleari a Tarong, a Caleed nel Queensland, a Liddell, a Mount Piper nel New South Wales, Port Augusta nel South Australia e Loy Yang nel Victoria e Mooja nel Western Australia.
E l'obiettivo sarebbe quello di avere i primi impianti operativi tra il 2035 e il 2037, e l'intento sarebbe quello di utilizzare siti di vecchie centrali a carbone chiuse o in chiusura, sfruttando le infrastrutture di trasmissione esistente, con l'obiettivo di ridurre i costi. Secondo Dutton, l'energia nucleare è essenziale per garantire un approvvigionamento energetico stabile e raggiungere gli obiettivi di zero emissioni nette entro il 2050.
Il dibattito naturalmente è acceso. Kate Thornton, CEO del Clean Energy Council, ha dichiarato che il nucleare richiederebbe almeno 20 anni per essere realizzato e sarebbe, a suo parere, 6 volte più costoso delle rinnovabili. Il ministro dell'energia Chris Bowen ha definito la proposta una politica senza dettagli né costi. Ascoltiamo un breve estratto.
The Liberal and National parties, having promised an energy policy, released a list of sites with no costs, no details, no modelling, and they couldn't even release the number of gigawatts or megawatts that would be added to the energy system as a result of this policy. And they can't even confirm that these details will be released before an election, not after.
Cominciamo appunto con lo staccarci dal dibattito politico e il concentrarci sugli aspetti pratici anche di queste energie. Innanzitutto chiediamo al professor Patrick Burr, che è in linea telefonica, come funzionano le moderne centrali nucleari, in particolare i reattori modulari piccoli proposti da Dayton, e quali misure di sicurezza sono state implementate nel tempo per ridurre i rischi di incidenti.
Le centrali nucleari, per quanto la tecnologia è molto complessa, abbastanza figa, alla fin dei conti non sono altro che un grande bollitore, in verità. Cioè, come tutte le altre centrali termoelettriche, quindi il carbone, il gas, ma anche il geotermico, il solare termico, alla fin dei conti l'unica cosa che bisogna ottenere è bollire dell'acqua e trasformarla in vapore. Poi il vapore fa girare una turbina e la turbina fa girare un generatore che produce elettricità. La differenza sta nel fatto che la fonte di calore non è una reazione chimica, come quando si brucia il metano, ma è una reazione nucleare che succede dentro l'atomo, gli atomi, in questo caso dell'uranio. E una differenza importante è che quando un atomo di uranio si divide in due atomi più piccoli, produce una quantità di energia che è abbastanza immensa. Si parla di milioni di volte l'energia prodotta da una reazione chimica. E questo è un fatto importante, perché tanti vantaggi nucleari vengono proprio da questo. Questa reazione nucleare dell'uranio che si divide in due atomi succede dentro un pellet. Il combustibile del nucleare è un piccolo pellet di ceramica. L'ossido di uranio è una ceramica nera. E questi pellet sono circa di un centimetro di diametro, un centimetro di grandezza, quindi sono così piccoli, e questi vengono messi uno sopra l'altro in linea verticale dentro un tubo fatto di un metallo particolare che si chiama zirconio, e centinaia di questi tubi vengono messi dentro un reattore con l'acqua che ci passa attorno. Quindi l'acqua non è mai direttamente in contatto col combustibile, ma è sempre separato a questo metallo particolare. E poi, mentre ci passa attorno, si riscalda e o bolle e quindi diventa vapore, fa girare la turbina, fa girare il generatore, produce elettricità, oppure, molto più comunemente, quest'acqua viene riscaldata ma tenuta sotto pressione, così che può arrivare a 300 gradi circa senza bollire. E poi quest'acqua, che è molto calda, passa in un'altra camera dove riscalda un'altra acqua che poi va a bollire e poi il resto rimane lo stesso. E il motivo per cui si fa questo secondo circuito è per mettere un altro livello di distacco tra l'acqua che bolle e il combustibile nucleare. Questo è per quanto funziona la maggior parte delle centrali nucleari. Poi ci sono molti modelli molto più avanzati che esistono, però l'80 e passa centrali nucleari al mondo sono in questo tipo. Quelli reattori modulari più piccoli, gli SMR, in verità, da un punto di vista tecnico, sono la stessa cosa, però sono più piccoli. Ci sono delle differenze importanti, però sono sia i vantaggi che gli svantaggi degli SMR, sono tutti nell'ambito economico, fiscale e di business model.
E dal punto di vista della sicurezza, che credo prema in particolare a chi è all'ascolto e che poco sa di come funzionano nel dettaglio queste centrali.
Sì, no, senza ombra di dubbio ci sono stati negli anni molti avanzamenti dal punto di vista di sicurezza. Le differenze principali stanno nel fatto che i sistemi di emergenza moderni si basano su sistemi passivi piuttosto che attivi, cioè non si basano sull'intervento umano o su anche nemmeno l'intervento del computer, ma su leggi fondamentali della fisica, tipo la gravità, per fare in modo che ci sia sempre un modo per raffreddare i reattori in caso ci siano dei problemi. Rispetto a, facciamo per esempio, i reattori di Fukushima, che erano molto vecchi e quindi avevano sistemi basati su sistemi di sicurezza attivi piuttosto che passivi.
Ma
detto questo, bisogna dire che... No, scusa, prego.
Finisci, no, prego, scusami tu, finisci.
Dicevo che per quanto ovviamente il nucleare, come tutte le fonti energia, abbia dei problemi, cioè vantaggi e svantaggi, direi che dal punto di vista di sicurezza non è necessariamente l'aspetto tecnico che deve migliorare. Cioè, ci sono stati chiaramente incidenti nel passato, chiaramente più clamoroso e devastante è stato Chernobyl, Però al di là di Chernobyl, in tutti gli altri incidenti nucleari, la tecnologia in verità è stato un gran successo dal punto di vista ingegneristico.
I problemi si fanno
non
progressi,
erano con la tecnologia.
Si fanno
esatto,
progressi.
I problemi erano con le persone oppure con... Insomma, ci sono tanti problemi, insomma.
Ma spostandoci adesso per un momento invece sul fronte delle energie rinnovabili, e coinvolgo quindi a questo punto l'ingegner Fera, Cesare, a che punto è invece l'utilizzo dell'energia eolica o comunque delle rinnovabili in Australia in questo momento?
Beh, l'Australia ha iniziato forse un po' più in ritardo rispetto all'Europa, però adesso sta andando molto bene e molto velocemente. Già oggi più del 30% di energia elettrica prodotta in Australia è prodotta da rinnovabili e soprattutto con le nuove rinnovabili, cioè l'idroelettrico fa un 6-7%, mentre invece l'eolico fa un 11% e il solare fa un 15%. Per cui energie che hanno un potenziale di sviluppo enorme in Australia. L'Australia potrebbe rifornire tutta l'Asia con energia solare e energia eolica, perché è un territorio talmente ampio, ha così tanto sole, così tanto vento, che non ha limite allo sviluppo. Potrebbe fare sicuramente tutta l'energia di cui ha bisogno, ma anche poi esportarla sotto forma di idrogeno.
E da addetto ai lavori l'ha un po' sorpresa o presa in contropiede questa dichiarazione di Dutton?
Beh, sicuramente, l'ultimo paese dove pensare che si possa pensare al nucleare, perché il nucleare è nato in Europa, è nato negli Stati Uniti come energia alternativa negli anni 50, 60, 70 alle esigenze di petrolio, con le difficoltà di approvvigionamento che c'erano negli anni 70 e quando non esistevano ancora le rinnovabili moderne, c'era solo l'idroelettrico e il geotermico. Negli anni 80, dopo le crisi petrolifere degli anni 70, si è sviluppato il solare, l'eolico, adesso è arrivato a prezzi estremamente competitivi, per cui la forma di energia nel mondo che cresce più di tutti è l'eolico seguito dal fotovoltaico. Tutte le nuove megawatt installate sono prima eolici, poi fotovoltaici e poi molto dopo a gas, a carbone e così via.
Scusami Manuela se ti interrompo, il professor Burr a questo proposito invece che posizione ha? Cioè è davvero, come dire, non così indispensabile l'energia nucleare in Australia?
Eh beh, quella è una bella domanda. Da un punto di vista globale lo è, decisamente. Basta guardare il report dell'IPCC, dove qualunque scenario che è stato... almeno si avvicina a raggiungere lo stesso, guardi a un enorme aumento del nucleare. Se non si aumenta il nucleare, allora non si raggiunge nemmeno i traguardi quelli più facili. Poi ciò non vuol dire che bisogna farlo in tutti i paesi, ci sono paesi dove già c'è il nucleare, quindi è più facile aumentare il nucleare. In Australia, effettivamente, il nucleare al momento non c'è, quindi è più difficile entrare. Però vuol dire anche che l'opportunità è maggiore, perché un po' come tutte le tecnologie, il vantaggio di una tecnologia si sente di più quando sei a bassa percentuale, cioè dallo 0 al 10%, dal 10 al 20% è quasi sempre più economica quella tecnologia piuttosto che la stessa tecnologia quando già ce n'hai tanta, diciamo il 60-70% ne vuoi aggiungere un altro 10%, no? Quindi ci sono vantaggi e svantaggi ovviamente. Giusto per finire l'argomento lì, direi che il vantaggio principale sarebbe uno di tempistiche. Nel senso che per quanto l'eolico e il solare stanno crescendo enormemente in Australia e non ho dubbi che continueranno a crescere e dobbiamo farli crescere ancora più velocemente, sono tutti investimenti abbastanza relativamente a breve tempo, soprattutto il solare, e quindi vanno rimpiazzati costantemente. Se noi guardiamo a generazioni future, noi bisogna iniziare a pensare anche, secondo me, a investimenti più a lungo termine, investimenti che durano da 60, 100, 150 anni, piuttosto che 20, 30 anni.
L'ingegnere Fera stava annuendo qua in studio, per cui gli chiedo di intervenire su questo punto che stava sollevando il professor Burr.
Beh, sicuramente l'eolico moderno e il fotovoltaico è un'energia molto più nuova, molto più recente, il nucleare che è partito negli anni 50, Ma l'allungamento della vita è continuo. Se 15 anni fa un pannello fotovoltaico dopo 10 anni perdeva il 10%, adesso è garantito 30 anni e ci aspettiamo che verrà garantito sempre di più, arriva a 40-50 anni. E l'eolico è lo stesso, e anche i tempi, il costo energetico di produzione, che è uno dei fattori determinanti, è sceso molto. Cioè l'energia che spende a costruire un generatore eolico la recupera nei primi 5-6 mesi di vita, per cui ha un valore positivo dell'energia creata molto importante. Già oggi per i finanziamenti bancari 25 anni, 30 anni sono considerati normali come durata di vita e di massima efficienza. Poi non è che muoiono l'anno 30, perdono un po' di efficienza, ma possono durare ancora molto. È vero quello che diceva l'aspetto tecnologico, sono paesi come la Francia che ha puntato moltissimo sul nucleare, l'80% della sua energia nucleare, per cui farà veramente difficoltà a uscire, cioè un atto di coraggio grandioso. Altri paesi che hanno puntato meno, come la Germania, invece ha avuto la forza e il coraggio di uscire e puntare tutto sulle rinnovabili, a oltre 70.000 megawatt di eolico installato e anche di più di solare, e poi una scelta politica di ogni paese. Però sicuramente l'Australia può veramente fare quantità enormi di energia rinnovabile a prezzi estremamente competitivi, perché anche il miglior sole e il miglior vento che puoi incontrare nel mondo, oltre a una solidità finanziaria, una affidabilità come paese che porta investimenti da tutto il mondo. Per cui gli impianti in corso e sole eolici sono 60.000 megawatt in via di sviluppo, non si realizzeranno tutti, ma anche a farne la metà già si è arrivato a un 60-70% di rinnovabili.
E allo 0429-996-263 stanno già arrivando i primi messaggi con le vostre considerazioni e con le vostre domande. Li leggiamo tra pochissimo, ci prendiamo proprio una piccolissima pausa per poi tornare a parlare con voi di energia.
State ascoltando il programma in italiano di Radio SBS, con voi questa mattina Magica Fossati, Emanuela Rispoli, linee aperte al 1300-799-626 per chi volesse intervenire, anche per magari fare domande ai nostri due ospiti di questa mattina, che sono Patrick Burr, professore associato alla Facoltà di Ingegneria Nucleare della University of New South Wales di Sydney, e Cesare Fera, ingegnere elettrotecnico e fondatore e presidente della Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative.
E come dicevamo, ci è arrivato un SMS da Franca che forse dovresti avere tu, Magica, giusto?
Allora, te lo leggo subito. Dice sicurezza chiarita, si riferisce probabilmente al discorso che si stava facendo prima, ma le scorie nucleari, punto di domanda, chiaramente quello è sempre un tema che tocca molto l'ascoltatore e l'ascoltatrice, perché chiaramente si lega sempre al problema della sicurezza. Allora magari chiedo al professor Burr.
Sì, no, quella delle scuole è un'ottima domanda, ma se posso, prima di rispondere alla domanda, volevo fare giusto chiarificare un punto di Cesare. Sono d'accordo con tanti punti che ha fatto Cesare, ma c'è una cosa va chiarita che non è proprio corretta. L'energia nucleare non è un'energia vecchia, infatti è addirittura più nuova del solare, nel senso che il solare è stato scoperto, brevettato e anche installato in una rete più di 50 anni prima che l'energia nucleare fosse anche stata scoperta. E questa è una cosa che spesso ci scordiamo, ma è importante. L'energia nucleare è ancora comunque un'energia molto nuova e quindi c'è tanto che si può migliorare lavorandoci. Questo è solo un piccolo accorgimento che pensavo andava chiarito. Tornando al punto che mi avevi chiesto, le scorie. La prima cosa da capire delle scorie nucleari è che sebbene siano un onere, sono anche una risorsa, perché c'è tanto valore nel combustibile che viene tirato fuori dal reattore nucleare. Quindi una volta che il combustibile è stato dentro per 3, 4, 5 anni, viene tirato fuori, in verità abbiamo utilizzato solo il 3, 4, forse il 5% dell'uranio che è lì. Quasi tutto il resto è materiale che può essere riciclato, e infatti viene in parecchi paesi, in alcuni paesi viene riciclato e rimesso nel reattore. C'è però anche un 1, 2, forse 3% di materiale altamente radioattivo. Cioè l'uranio non è il problema, è cosa succede all'uranio dopo che si divide in due atomi separati, e quello è dove tutta la radioattività ci sta. Però se viene separato questa piccola percentuale di materiale altamente radioattivo, quindi i volumi diminuiscono enormemente. E non solo i volumi diminuiscono enormemente, non bisogna tenerli da parte per centinaia di migliaia di anni, che quello è quello che andrebbe fatto se non vanno separati dal resto del combustibile usato, ma solo per circa 300 anni, che ovviamente è un costo, uno deve contarlo, però non è una cosa particolarmente difficile, ci sono soluzioni, più di una soluzione che viene già implementata a livello internazionale. Un altro punto molto importante delle scorie è che sebbene siano ci sia un costo vero nel doverle gestire a modo perché sono radioattive, il volume, anche se uno non le separa, il volume è estremamente piccolo. E questo credo sia uno dei vantaggi principali del nucleare, è che serve una piccolissima quantità di materiale per produrre un'enorme quantità di energia. Quindi anche le scorie che escono fuori sono un volume minuscolo. Giusto per dare un'idea, una tonnellata di uranio, l'uranio è molto pesante, quindi una tonnellata di uranio in verità è una scatola abbastanza piccola, si parla di un volume tipo un microonde per intenderci, produce la stessa quantità di energia di 100.000 tonnellate di carbone, quindi treni interi di carbone. Quindi vuol dire che non bisogna scavare molto, non bisogna trasportare molto, ma importantemente anche non c'è tanti rifiuti. E infatti il nucleare è l'unica tecnologia che produce pochissimi rifiuti, anche paragonato al solare e all'eolico. Si parla di ordini di grandezza molto importanti di differenza. E quindi sebbene va gestito molto bene, ci sono modi chiaramente ben stabilizzati per gestirlo, i volumi sono molto pochi, quindi non è molto difficile in verità.
Professor Burr, purtroppo il tempo è tiranno, per cui darei spazio al nostro ospite qui in studio, l'ingegnere Fera, anche per rispondere ad un'altra domanda, ovvero le risorse economiche investite nel nucleare, eventualmente in Australia, potrebbero limitare i finanziamenti disponibili per i progetti di energie rinnovabili, oppure potete, come dire, immaginare un futuro in cui i due aspetti convivano?
No, beh, certamente dividere le risorse di un paese o del governo, delle istituzioni verso il settore energetico porta una divisione a minore investimento per ogni tecnologia, per cui quello è abbastanza scontato. Quello che è importante è che non ha più bisogno di investimenti tecnologici particolari né il fotovoltaico né l'eolico, è già una competitività tale da poter essere sviluppato commercialmente, industrialmente, senza bisogno di nessun investimento. Investimenti nello sviluppo, nella realizzazione dei parchi, per cui lo studio della avifauna del vento, sono molto modesti rispetto a quello di uno studio per l'installazione di una centrale nucleare o di un centro di raccolta rifiuti. E mi preme solo rispondere brevemente, correggo la mia affermazione, in effetti l'energia del vento esiste probabilmente dagli egiziani, sicuramente in Olanda nel 500, nel 600, lo vediamo nei dipinti di Van Gogh. E quello che dicevo prima era lo sviluppo tecnologico e l'entrata commerciale, cioè una tecnologia si può affermare quando ha raggiunto il 5% del mercato, per cui il nucleare ha raggiunto il 5% del mercato elettrico francese negli anni 70, il solare ha raggiunto 5% della produzione elettrica francese solo 5 anni fa, per cui era lo sviluppo commerciale che dicevo che era molto più recente per le rinnovabili.
Purtroppo siamo in zona Cesarini, ma Stefania, se vuoi commentare brevemente, abbiamo pochissimi secondi.
Sì, grazie. Avevo un paio di domande semplicemente. Uno, tutta questa energia per che cosa e che cosa possiamo fare tutti noi per abbattere i nostri consumi energetici? Per esempio vetri doppi, così c'è meno dispersione termica nelle case, eccetera. Cioè, si parla molto di questa energia, ma per cosa e cosa possiamo fare allora, per ridurre i consumi?
Ottima, ottima domanda. Peccato che arrivi alle 8.59, dobbiamo chiedere ai due ospiti, ovvero al professor Burr e all'ingegnere Fera, di tornare magari prossimamente per continuare questa conversazione molto interessante. Grazie.
E basta.
Grazie Stefania e grazie ai due ospiti a cui diamo appuntamento prossimamente qui su Radio SBS, mentre noi dobbiamo cedere la linea a Massimiliano Gugole per un aggiornamento delle notizie, perché l'orologio scorre e le 9 incombono. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.